Volume 4. La prima moltiplicazione dei pani. Il luogo è sempre quello, soltanto il sole non viene più da oriente, filtrando fra la boscaglia che costeggia il Giordano in questo luogo selvaggio presso lo sbocco delle acque del lago nel letto del fiume. Ma viene ugualmente obliquo, da ponente, mentre cala in una gloria di rosso, sciabolando il cielo con i suoi ultimi raggi. E sotto questo fogliame denso già la luce è molto temperata, tendente alle tinte pacate della sera. Gli uccelli, inebriati dal sole avuto per tutto il giorno, dal cibo abbondante carpito alle limitrofe campagne, si danno ad un bancanale di trilli e canti, sulle vette delle piante. La sera cala con le pompe finali del giorno. Gli apostoli lo fanno notare a Gesù, che sempre ammaestra a seconda degli argomenti a lui esposti. «Maestro, la sera si avvicina, il luogo è deserto, lontano da case e paesi, ombroso e umido. Fra poco qui non sarà più possibile vederci, né camminare. La luna si alza tardi, licenzia il popolo affinché vada a Tarichea o ai villaggi del Giordano a comprarsi cibo e cercare alloggio. Non occorre che se ne vadano, date loro da mangiare. Possono dormire qui, come dormirono attendendomi. Non ci sono rimasti che 5 pani e 2 pesci, maestro, lo sai? Portatemeli. Andrea, va a cercare il bambino, è lui di guardia alla borsa. Poco fa era col figlio dello scriba e 2 altri, intendo a farsi coroncine di fiori giocando ai re. Andrea va sollecito e anche Giovanni e Filippo si danno a cercare Marziam fra la folla che sempre si sposta. Lo trovano quasi contemporaneamente con la sua borsa di viveri a tracolla e un grande tralcio di vitalba girato intorno alla testa e una cintura di vitalba dalla quale pende a fare da spada un nocchio. L'elsa è il nocchio vero e proprio, la lama il gambo a canna dello stesso. Con lui sono altri 7 ugualmente bardati e fanno corteggio al figlio dello scriba, un esilissimo fanciullo dall'occhio molto serio, di chi ha tanto sofferto, che più infiorato degli altri fa da re. «Vieni, Marziam, il maestro ti vuole!» Marziam lascia in asso gli amici e va lesto, senza neppure levarsi le sue insegne floreali. Ma lo seguono anche gli altri e presto Gesù è circondato da una coroncina di fanciulli inghirlandati di fiori. Egli li carezza, mentre Filippo leva dalla borsa un fagotto con del pane, nel centro del quale sono avvolti 2 grossi pesci, 2 chili di pesce o poco più, insufficienti anche ai 17, anzi 18 con Mannaen, della comitiva di Gesù. Portano questi cibi al maestro. «Va bene, ora portatemi dei cesti, 17 quanti voi siete. Marziam darà il cibo ai bambini». Gesù guarda fisso lo scriba che gli è sempre stato vicino e chiede: «Vuoi dare anche te il cibo agli affamati?» «Mi piacerebbe, ma ne sono privo io pure». «Dai del mio, te lo concedo». «Ma intendi sfamare 5.000 uomini oltre le donne e i bambini con quei 2 pesci e quei 5 pani?» «Senza dubbio, non essere incredulo. Chi crede vedrà compiersi il miracolo». «Oh, allora voglio proprio distribuire il cibo anch'io. Fatti dare allora una cesta tu pure». Tornano gli apostoli con ceste e cestelli larghi e bassi oppure fondi e stretti e torna lo scriba con un paniere piuttosto piccolo. Si capisce che la sua fede o la sua incredulità gli hanno fatto scegliere quello come il massimo. «Va bene, mettete tutto qui davanti e fate sedere le turbe con ordine, a linee regolari per quanto si può». E mentre ciò avviene, Gesù alza il pane con sopra i pesci, li offre, prega e benedice. Lo scriba non lo abbandona un istante con l'occhio. Poi Gesù spezza i 5 pani in 18 parti e spezza i 2 pesci in 18 parti e mette il pezzo di pesce, un pezzettino ben meschino, in ogni cesta e fa a bocconi i 18 pezzi di pane, ogni pezzo in molti bocconi. Molti relativamente, una 20, non di più, ogni pezzo spezzettato in un cesto col pesce. «E ora prendete, e date a sazietà. Andate! Vai, Marziam, e darlo ai tuoi compagni!» «Com'è pesante!» dice Marziam, alzando il suo cesso e andando subito dai suoi piccoli amici, camminando come chi porta un peso. Gli apostoli, i discepoli, Manel, lo scriba, lo guardano andare incerti, poi prendono i cesti e scuotendo il capo dicono l'un con l'altro: «Il bambino scherza, non pesano più di prima!» E lo scriba guarda anche dentro e vi mette la mano a frugare nel fondo, perché ormai non c'è più molta luce. Lì nel folto dove Gesù è, mentre più là nella radura, vi è ancora una buona luce. Però nonostante la constatazione, vanno verso la gente e iniziano a distribuire e danno. E ogni tanto si volgono stupiti, sempre più lontani, verso Gesù, che a braccia conserte addossato ad un albero sorride finemente del loro stupore. La distribuzione è lunga e abbondante, e l'unico che non mostra stupore è Marziam, che ride felice di riempire di pane e di pesce il grembo di tanti bambini poverelli. È anche il primo a tornare da Gesù dicendo: «Ho dato tanto, 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 perché io so cos'è la fame». E alza il visetto non più macilento, che nel ricordo però impallidisce sbarrando gli occhi. Gesù lo carezza e il sorriso torna luminoso su quel volto fanciullo che fidente si appoggia contro Gesù, suo maestro e protettore. Pian piano tornano gli apostoli e i discepoli, ammutoliti dallo stupore. Ultimo torna lo scriba, che non dice nulla, ma fa un atto che è più di un discorso. Si inginocchia e bacia l'orlo della veste di Gesù. «Prendete la vostra parte e datemene un poco, mangiamo il cibo di Dio». Mangiano infatti pane e pesce, ognuno secondo il bisogno. Intanto la gente satolla, si scambia le sue impressioni. Anche chi è intorno a Gesù osa parlare osservando Marziam, che finendo il suo pesce scherza con altri fanciulli. «Maestro», chiede lo scriba, «perché il bambino ha sentito subito il peso e noi no? Io ho anche frugato dentro, erano sempre quei pochi bocconi di pane e quell'unico di pesce. Ho cominciato a sentire il peso andando verso la folla, ma se avesse pesato per quanto ne ho dato, ci sarebbe voluto una coppia di muli a portarlo, non già il cesto, ma un carro pieno, stivato di cibo. In principio andavo parco, poi mi sono messa a dare, e per non essere ingiusto sono ripassato dai primi, dando di nuovo, perché ai primi avevo dato poco, eppure è bastato. Io pure ho sentito farsi pesante il cesto mentre mi avviavo e ho dato subito molto perché ho capito che avevi fatto un miracolo», dice Giovanni. «Io invece mi sono fermato e mi sono seduto per rovesciare in grembo il peso e vedere e ho visto tanti pani, allora sono andato», dice Mannaem. «Io li ho anche contati perché non volevo fare brutte figure, erano 50 piccoli pani. Ho detto, li darò a 50 persone e poi tornerò indietro. E ho contato, ma arrivato a 50 il peso era uguale ancora. Ho guardato dentro, erano ancora tanti. Sono andato avanti e ne ho dati a centinaia, ma non diminuivano mai», dice Bartolomeo. «Io lo confesso, non credevo, e ho preso in mano i bocconi di pane e quel briciolo di pesce e li guardavo dicendo: e a chi servono? Gesù ha voluto scherzare. E li guardavo, stando nascosto dietro un albero, sperando e disperando di vederli crescere. Ma rimanevano sempre gli stessi. Stavo per tornare indietro quando è passato Matteo dicendo: hai visto come sono belli? Cosa? Ho detto. I pani e i pesci. Ma sei matto? Io vedo sempre pezzi di pane. Va a distribuirli con fede e vedrai. Ho gettato dentro nel cestone quei pochi bocconi e sono andato a riluttanza. E poi, perdonami Gesù, perché sono un peccatore», dice Tommaso. «No, sei uno spirito del mondo e ragioni da mondo. Anche io, Signore, allora, tanto che pensavo dare una moneta insieme al pane pensando mangeranno altrove», dice l'Iscariota. «Speravo di aiutarti a fare una figura migliore. Che sono io dunque? Come Tommaso o più ancora?» «Molto più di Tommaso tu sei mondo. Ma pure ho pensato di fare l'elemosina per essere cielo, erano denari miei privati. E l'elemosina a te stesso, al tuo orgoglio ed elemosina a Dio. Quest'ultimo non ne ha bisogno e l'elemosina al tuo orgoglio è colpa, non merito. Giuda china il capo e tace. Io invece pensavo che quel boccone di pesce, che quei bocconi di pane li avrei dovuti sbriciolare per farli bastare, ma non dubitavo che sarebbero stati sufficienti né per numero né per nutrimento. Una goccia d'acqua data da te può essere più nutriente di un banchetto, dice Simone lo Zelote. E poi che pensavate? Chiede Pietro ai cugini di Gesù. Noi ricordavamo Cana e non dubitavamo, dice serio Giuda. E tu, Giacomo, fratello mio, questo solo pensavi? No, pensavo fosse un sacramento, come tu hai detto a me. È così? O sbaglio? Gesù sorride. È e non è. Alla verità della potenza del nutrimento in una goccia d'acqua detta da Simone va unito il tuo pensiero per una figura lontana, ma ancora non è un sacramento. Lo scriba conserva una crosta fra le dita. Che ne fai? Un ricordo. La tengo anch'io, la metterò al collo di Marziam in una piccola borsa, dice Pietro. Io la porterò alla Madre Nostra, dice Giovanni. E noi abbiamo mangiato tutto, dicono mortificati gli altri. Alzatevi, girate di nuovo coi cesti. Raccogliete gli avanzi, separate fra la gente i più poveri e portatemeli qui, insieme ai cesti. E poi andate tutti, voi, discepoli miei, alle barche e prendete il largo andando alla pianura di Genezaret. Io congederò la gente dopo aver beneficato i più poveri e poi vi raggiungerò. Gli apostoli ubbidiscono e tornano con 12 panieri colmi di avanzi e seguiti da una trentina di mendicanti o persone molto misere. Va bene, andate pure. Gli apostoli e quelli di Giovanni salutano Manen e se ne vanno con un poco di riluttanza a lasciare Gesù, ma ubbidiscono. Manen attende a lasciare Gesù quando la folla alle ultime luci del giorno o si avvia ai villaggi o si cerca un posto per dormire fra gli alti asciutti falaschi. Poi si accomiata. Prima di lui se n'è andato lo scriba, uno dei primi, anzi, perché insieme al figlioletto si è avviato in coda agli apostoli. Partiti tutti, oppure caduti nel sonno, Gesù si alza, benedice i dormienti e a passo lento si porta verso il lago, verso la penisoletta di Tarichea, sopraelevata di qualche metro sul lago, come fosse un frastaglio di colle spinto nel lago. E raggiunto che ne ha le basi, senza entrare in città ma costeggiandola, sale il monticello e si mette su uno scrimolo in preghiera, davanti all'azzurro e al candore della notte serena e lunare. Dice Gesù, qui metterete la visione del 4 marzo 1944, Gesù che cammina sulle acque.